Torniamo a parlare del Kosovo per fare il punto della situazione a distanza di un anno delle gravi violenze scoppiate appunto nel marzo del 2004. Allora, lo ricorderete, la notizia, poi rivelatasi del tutto falsa e infondata, che dei ragazzi serbi avevano provocato la morte per annegamento di tre bambini kosovari albanesi, provocò un'ondata di violenze contro la minoranza serba che alla fine lasciarono un esito e un bilancio gravissimo. 19 morti, 900 feriti, migliaia di profughi, centinaia e centinaia di abitazioni distrutte, molte decine di edifici religiosi, alcuni anche di grande valore, andati perduti. Il Kosovo è tornato in questi giorni alla ribalta per due notizie: da una parte l'attentato al presidente Rugova, attentato di pochi giorni fa, dall'altra il primo ministro Aragenai, che imputato al tribunale dell'AIA, il tribunale che giudica i crimini commessi nella ex Jugoslavia, lascia Pristina e si presenta spontaneamente all'AIA per rispondere dei 37 capi di accusa. Noi siamo al telefono adesso con Davide Sighele, redattore dell'Osservatorio sui Balcani, che si occupa in particolare del Kosovo, proprio per fare un po' il punto della situazione nella regione. A distanza di un anno dalle violenze di cui parlavamo poco fa, le tensioni restano ancora forti e sembrano pronte a esplodere in qualunque momento. Questa è l'opinione che si raccoglie un po' da tutti gli osservatori che conoscono la situazione dei Balcani. E anche la tua, Davide, anche tu sei d'accordo con questa analisi?
Sì, questa è una sensazione che certamente si ha analizzando quanto sta ancora accadendo in Kosovo, anche se proprio rispetto al marzo dell'anno scorso vi sono alcune sostanziali differenze. Innanzitutto che appunto in seguito all'incriminazione addirittura del primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, considerato dalla maggioranza dei kosovari albanesi eroe di guerra per il ruolo che ha avuto durante il conflitto con l'esercito e le milizie serbe nel 98-99, e alla sua incriminazione da parte del Tribunale dell'AIA e partenza appunto per il carcere olandese di Scheveningen, non ci sono state proteste violente che tutti, e in particolar modo la comunità internazionale, si aspettavano. E quindi una differenza sostanziale è stata che il marzo di quest'anno non è stato un marzo violento. In parte questa mancanza di violenza è stata subito contraddetta, e qui appunto, e da questo capiamo che il Kosovo è ancora un buco nero nel panorama dei Balcani, da un attentato che c'è stato lunedì scorso al presidente del Kosovo, Ibrahim Rugova. Attentato su cui i mandanti e le modalità con le quali è stato realizzato ancora non c'è molta chiarezza.
Anche se però così sembra probabilmente un po' improbabile che possa essere stati possa venire da parte serba, forse almeno alcune letture che ho letto io è più, come dire, più verosimile che probabilmente sia un attentato che è nato e concepito in ambienti estremisti della comunità albanese. Tu cosa ne pensi?
Sì, secondo molti anche analisti politici kosovari questa è la matrice, dovrebbe essere la matrice dell'attentato, ed è probabile sia appunto così. È un paradosso che si è avvenuto proprio quando Rugova si stava recando ad un incontro con Javier Solana, il plenipotenziario europeo per la politica estera appunto dell'Unione, dove avrebbe raccolto anche i crediti per questa dimostrazione di maturità dei cittadini kosovari e dei politici kosovari, dimostrata appunto durante la vicenda Haradinaj. Il Kosovo, questi giorni sono stati intensi e saranno molto intensi anche i prossimi mesi. Ricordo che per la metà del 2005 la comunità internazionale ha posto il termine nel quale verranno valutati i famosi standard, che riguardano il trattamento delle minoranze, lo sviluppo economico ed altri livelli di sviluppo del Kosovo. Se la comunità internazionale li riterrà soddisfacenti, si avvierà il negoziato che porterà allo status finale del Kosovo.
Ecco, ma secondo te Haradinaj aveva delle alternative, cioè, o per meglio dire, cosa sarebbe successo se non si fosse consegnato al Tribunale dell'AIA?
Parlando in modo realistico, Haradinaj non aveva altre alternative. Infatti, nel caso in cui non si fosse consegnato, c'era il rischio di forte instabilità e di violenze, e quindi la possibilità che il Kosovo raggiunga nel futuro l'indipendenza sarebbe stata molto più remota. Ricordiamo che la comunità internazionale sta lasciando ancora aperte le due o più possibili opzioni per quanto riguarda lo status finale della provincia, cioè o un'autonomia molto spinta del Kosovo, che però rimarrebbe parte dell'Unione Serbia Montenegro, oppure un'indipendenza fortemente condizionata dalla comunità internazionale. Difficile immaginare quale scenario nel caso in cui Haradinaj non si fosse consegnato. Certo è che rispetto ad esempio ad alcuni colleghi, tra virgolette, serbi incriminati dal Tribunale Penale Internazionale, per Haradinaj sarebbe stato molto più difficile nascondersi in Kosovo, e cosa che invece non avviene per quanto riguarda i due ricercati principali del Tribunale Penale Internazionale, che sono Karadzic, che probabilmente si trova in Bosnia, e il generale Ratko Mladic, che si trova in Serbia.
Ecco, le reazioni serbe alla consegna di Haradinaj al Tribunale dell'AIA sono state, mi sembra, improntate così al basso profilo, almeno quello che ha detto Kostunica e quello che ha detto Tadic. Secondo te questo si inquadra, diciamo così, in alcuni timidi segnali di una possibile compromesso, insomma comunque un avvio di una soluzione per lo status del Kosovo, quindi anche un avvio così di come dire, trattative vere tra serbi e albanesi?
La Serbia da questo atto di maturità politica, che è stato quello di Haradinaj, è stata messa alle spalle al muro. Ricordiamo che Haradinaj è stato incriminato, il giorno dopo è partito per l'AIA, e ci sono molti serbi incriminati da anni e nessuno di loro è ancora andato all'AIA. Quindi come la Serbia aveva fortemente calcato la mano quando c'erano stati gli scontri di marzo, appunto sostenendo che il Kosovo era fuori controllo e le minoranze serbe, le minoranze in generale non venivano superate, così questa volta invece sono stati ben più attenti a strumentalizzare dal punto di vista politico questa consegna all'AIA. Certo è che la partenza di Haradinaj facilita in qualche modo i negoziati, tant'è che proprio nei giorni scorsi c'è stata una prima riunione e un primo successo di una commissione mista serba e albanese per quanto riguarda il destino degli scomparsi, e per la prima volta si è raggiunta anche una decisione comune, e cioè che si utilizzeranno le liste della Croce Rossa internazionale per verificare appunto che fine hanno fatto tutte queste migliaia di persone che sono scomparse appunto dal 98-99.
Ecco, sia che Haradinaj risulti innocente, sia che invece venga condannato, in ogni caso il processo sarà abbastanza lungo. Si pone il problema adesso di chi lo sostituirà e di che governo continuerà ad amministrare il Kosovo?
Sì, il dibattito politico in Kosovo in questi giorni verte proprio su questo, e tant'è che qualcuno ha collegato l'attentato che c'è stato, che ha subito Rugova, proprio alle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Haradinaj, andandosene, ha subito indicato il suo successore, che è il numero due del suo partito, la AK, Kossumi. Questo implica che Haradinaj, assieme in realtà anche a Rugova, ha l'intenzione di dare continuità all'attuale governo che è stato creato appunto 100 giorni fa. E dalla comunità internazionale, in particolare dall'Unione Europea, arriva invece pressione affinché questi mesi cruciali per il Kosovo vengano, in questi mesi cruciali per il Kosovo vi sia un governo che comprenda tutti i maggiori partiti albanesi. ancora non si è raggiunta una soluzione.
E allora, in attesa di vedere quale sarà questa soluzione, sperando che qualunque essa sia non interrompa appunto questi timidi primi segnali per un possibile sbocco positivo della situazione in Kosovo, noi ti ringraziamo molto, ringraziamo Davide Sighele, redattore dell'Osservatorio sui Balcani. Con lui abbiamo cercato di fare il punto della situazione in Kosovo a un anno dalle violenze del marzo 2004 e dopo l'attentato al presidente Ibrahim Rugova e l'incriminazione del primo ministro Aragjinaj al tribunale dell'AIA che giudica i crimini commessi nell'ex Jugoslavia.